qui Radio Nazionale Veneta.
Vi parla Germano Batilana.
Diamo inizio alla trasmissione dal libero territorio veneto.
Salutiamo i nostri radioascoltatori, qui Radio Nazionale Veneta, vi stiamo trasmettendo dai liberi territori della Veneta Serenissima Repubblica. Ecco, oggi parleremo, ma è praticamente dall'inizio degli scontri in Ucraina che noi abbiamo il focus sull'Ucraina, perché riteniamo, come tutti del resto, che l'Ucraina sia in questo momento un elemento importante e decisivo per il futuro dell'Europa, per il futuro degli assetti politici, e non solo politici ma anche economici, dell'Europa. Ecco, diciamo che la crisi in Ucraina non è scoppiata adesso, la crisi in Ucraina si protrae già dal 2014 e diciamo che va ben oltre anche questo, perché chiaramente quando è crollato il muro di Berlino, quando l'allora Unione Sovietica aveva deciso di ritirarsi, sostanzialmente ritirare l'Armata Rossa all'interno dei confini della Unione Sovietica, avevano preso degli accordi formali ma sostanzialmente non scritti con le potenze occidentali, che la NATO non sarebbe andata oltre il terreno, oltre i confini che era allora. E questo è stato un impegno che hanno preso formalmente, senza però nessun trattato scritto, e avendo fiducia di questa ipotesi, IESI, che è stato diciamo uno degli elementi negativi in tutto quel contesto, e Gorbaciov ovviamente, e hanno si è ritirato, e da quel momento in poi tutti i stati diciamo dell'ex patto di Varsavia, quei stati che confinavano con la Unione Sovietica, che poi è diventata Federazione Russa, cosa hanno fatto? Sono progressivamente entrati tutti quanti nella NATO. Ecco, che non è un patto economico, ma è un patto militare la NATO, bisogna non dimenticarsi mai di questo, mentre l'UE è un patto economico e che ha un'altra valenza, perché un patto economico lavora sull'economia, un patto militare lavora sul militare, e essendo sciolto il patto di Varsavia, e essendo la NATO nata formalmente in funzione antisovietica, perché non dimentichiamoci che quando è nato il patto di Varsavia non esisteva, anzi c'è una richiesta, e sto parlando nel 49 io, quando gli americani, quando gli Stati Uniti hanno voluto costituire in funzione antisovietica la NATO, in quel momento la Unione Sovietica ha chiesto anche lei di partecipare alla NATO, no? E non è partecipato, ma una volta sciolto il patto e poi hanno costituito il patto di Varsavia, ma una volta costituito sciolta il patto di Varsavia, sostanzialmente non aveva più nessuna ragione di esistere anche la NATO, no? Se era vero che era nata non in funzione come penso io, in funzione di controllare, in funzione antisovietica, ma quel compito di controllare l'Europa, impedire che l'Europa trovi una sua strada e faccia una politica autonoma nei confronti sia militare e sia economica nei confronti del resto del mondo. Il problema che aveva in quel momento gli Stati Uniti erano quelli di controllare l'Europa e mantenere sotto giogo l'Europa. Ecco, questo era l'elemento. Cosa è successo? Che praticamente tutti quanti quei stati, sia gli stati baltici, la Polonia, la Cecoslovacchia, la Bulgaria, l'Ungheria e altri, sono entrati nel patto, sono entrati nella NATO. L'ultima nazione che restava, e poi era una nazione non piccola, era la Ucraina, e finché la Federazione Russa ha chiesto sempre che si facciano un patto scritto e quindi verificabile e con le sorveglianza delle Nazioni Unite, dove la Ucraina non sarebbe entrata nel patto, nella NATO, non solo non sarebbe entrata nella NATO, ma avrebbe evitato di dotarsi di armi atomiche, perché hanno fatto un accordo a suo tempo dove che le armi atomiche dell'Ucraina dovevano essere buttate al macero. Ecco, questo non è avvenuto, e cosa è successo? È successo che non solo questo non è avvenuto, ma tutto il processo democratico, usiamo questo termine, messo in atto in Ucraina, che ha visto di volta in volta vincere candidati sia a favore della Federazione Russa, sia neutrali, sia a favore dell'Occidente. Nel 2014, quando Yanukovych ha vinto le elezioni democraticamente, si è scatenato, gli Stati Uniti si sono scatenati, la loro sottosegretaria è andata lì e ha incitato tutte quante, diciamo, gli anti-russi, usiamo un termine improprio, ma comunque quelli che sono stati gli eredi di Bandera e gli eredi dei massacri condotti da bande banderiane in Ucraina ai tempi della occupazione tedesca, dove hanno massacrato sia ucraini, sia russi, sia ebrei e sia polacchi. Anche i polacchi sono stati massacrati da queste bande alleate di Hitler e neofasciste e naziste. Ecco, questo era, allora a quel punto le popolazioni che erano state messe sotto ricatto e hanno addirittura tolto la possibilità di usare la lingua russa, che era sempre, che la lingua russa, quella si chiama Nuova Russia, che era sempre stata usata, che no, usavano il russo come noi usiamo l'italiano per dire in Italia, ma anche noi nel Veneto usiamo il Veneto per dire, no? E gli hanno impedito che venisse usato quella lingua e nelle luoghi pubblici, nelle strutture pubbliche e alla scuola. Hanno praticamente tentato di modificare la composizione etnica delle popolazioni sia del Donbass, quindi di tutta la Nuova Russia, e anche della Crimea. Non dimentichiamo che la Crimea è stata praticamente data sotto amministrazione della Ucraina quando era al governo in Ucraina, in Unione Sovietica, Khrushchev, che era un ucraino, perché non dimentichiamoci che più di qualcuno, primo ministro e ministri dell'Unione Sovietica erano ucraini. Brezhnev era ucraino, Khrushchev era ucraino, e quindi c'era un legame di questo tipo, ma quell'ala, il cosiddetto settore di destra, ha tentato di modificare tutto questo e hanno messo in campo le manifestazioni a Maidan. Non dimentichiamoci che a Maidan c'erano franchi tiratori sempre delle bande banderiane e del settore di destra, che sparavano dai palazzi, chi contro i manifestanti che lottavano contro, diciamo, il governo, e contro la polizia che tentava di fermarli. Quindi la maggior parte dei morti sono stati sia da parte dei manifestanti sia da parte della polizia, sono opera degli stessi gruppi che volevano creare confusione e usarli come pretesto per attuare un colpo di Stato. Ecco, non dimentichiamoci che in quel momento Yanukovych ha dato ordine alla polizia di non sparare contro i dimostranti. E cosa è successo? Una cosa semplicissima: la polizia ha detto, noi stiamo qui, ci prendiamo le pallottole dai movimenti di estrema destra e non possiamo rispondere. A quel punto praticamente la polizia, i poliziotti se ne sono andati e tutto è rimasto nelle mani dell'estrema destra, quella che ha attuato il colpo di Stato. Poi ci sono state, a quel punto, che cosa? C'è stata la ribellione nel Donbass e si sono costituite le repubbliche di Donetsk e di Lugansk e in Ucraina, in Crimea hanno fatto un referendum dove hanno chiesto di entrare nella Federazione Russa. Questo è l'antefatto. A quel punto si è cercato di trattare con cosa? Attraverso una via diplomatica per trovare una soluzione ai problemi. La soluzione ai problemi doveva essere che la Crimea restava, dopo il referendum che hanno fatto, nella Federazione Russa e le due repubbliche che hanno fatto un referendum nel maggio del 14 dovevano essere autonome e avevano, proprio per dare una legalità al tutto, cioè sono stati gli incontri di Minsk e gli accordi di Minsk che erano già stati attuati questi accordi, come queste forme di accordo, anche per quanto riguarda per esempio il Sud Tirolo, qui nel Trentino Alto Adige e a Bolzano. Cioè gli accordi di Gasperi Gruber sono stati la base degli accordi di Minsk. Siccome che gli americani, questo non andava bene perché l'obiettivo degli americani era sempre quello di controllare l'Europa e di premere e per controllare anche e comunque intervenire e trovare un Yeltsin che potesse da poter manovrare nella Federazione Russa. Ecco, non dimentichiamoci che 4, 5, 6, 7, 10 anni fa c'è stato quell'attacco contro la Germania, la Germania da parte degli americani, i quali con l'Eisengate hanno messo in difficoltà economica la Germania, che la Germania tentava di trovare una soluzione compromesso, discutere, di trovare delle soluzioni con la Federazione Russa per utilizzare sia le materie energetiche russe e la Russia usare la tecnologia tedesca. Cioè, mentre invece cosa è successo? È successo che gli Stati Uniti hanno attaccato a fondo tutto quanto la politica della Merkel per impedire che questo avvenisse, ed è questo, non è un caso che tutto è avvenuto nel momento del trapasso, diciamo così, dal governo della Merkel all'attuale governo della Germania, dove ha trovato terreno fertile quella coalizione, che era un po' una coalizione, possiamo dire, un po' scaimbra, per usare un termine, e per cui adesso la Germania si trova nella peggiore condizione possibile, immaginabile, perché ha un attacco nei confronti dell'economia, è senza materie energetiche, non ha saputo trovare una politica energetica propria. Poi c'è stato naturalmente il movimento dei Verdi, che ha messo nelle condizioni di fare che cosa? Di non avere una progressione per trovare materie alternative energetiche, ma di chiudere tutto e quindi trovarsi nelle condizioni di poter usufruire soltanto delle materie energetiche russe. A quel punto evidentemente è intervenuto gli Stati Uniti, perché gli Stati Uniti vogliono venderci il gas loro, quello è il famoso sisto, che loro, distruggendo ecologicamente tutti gli Stati Uniti, recuperano attraverso la frammentazione, eccetera, eccetera. Però quel gas ha un senso se il prezzo del petrolio va oltre gli 80 euro al barile. Se invece sta sotto gli 80 euro al barile, non ha nessun senso, neanche non riescono a trovare da pagare neanche l'estrazione. E quindi cosa è successo? Che se il petrolio rimane a 50 euro al barile, anche 60 e anche 70, gli Stati Uniti sono al tracollo dal punto di vista energetico. Allora non dovevano trovare un sistema per far aumentare il costo del petrolio, e l'hanno trovato. Adesso il petrolio, che qualche anno fa era a 20-25 euro al barile, per dire, è stato un momento che addirittura non sapevano neanche come fare a venderlo, adesso è a 130-140 euro al barile, e quindi l'utilizzo dei gas americano, del sisto, diventa non solo più economicamente vantaggioso, ma super vantaggioso. Questo è l'elemento che ha scatenato la guerra. Adesso bisogna trovare una soluzione a questo. Allora, io ribadisco una cosa, che domani, quando i ministri esteri dell'Ucraina e della Federazione Russa si incontreranno ad Antalya, bisogna che ritornino ancora a Minsk, cioè ritornino a Minsk, cioè è evidente, o la guerra proseguirà e la guerra sarà totale a quel punto, oppure bisognerà ritornare un'altra volta a Minsk, quindi partire con dare a tutta la fascia, diciamo così, della nuova Russia la possibilità di gestire in maniera autonoma, con piena autonomia, le loro risorse, e portare avanti, cioè praticamente utilizzare la loro storia, la loro cultura e le loro tradizioni. Ecco, questo è il primo punto. Secondo punto, e questo mi sembra evidente, è quello che la Ucraina non, e quindi questo è una cosa che va fatta ufficialmente, scritta e con garanzie internazionali, non aderirà alla NATO, come è successo con dopo la seconda guerra mondiale, è successo con la Finlandia e l'Austria. Non dimentichiamo che la Finlandia e l'Austria, ma soprattutto anche l'Austria, era occupata dall'Armata Rossa. L'Armata Rossa ha detto: tu firmi un accordo che non entrerai in nessun patto militare e noi ci ritiriamo. Difatti, cosa è successo? Che l'Austria ha firmato la non partecipazione a nessun patto militare, e l'Armata Rossa si è ritirata dall'Austria, e l'Austria è quella che conosciamo, che abbiamo conosciuto. Per quanto riguarda l'Ucraina dovrà essere finlandizzata, diciamo, usiamo un termine corretto. Il problema è che agli Stati Uniti tutto questo non li andrà bene, quindi faranno di tutto, faranno anche provocazioni, e le provocazioni sono pericolosissime, perché vi capite che adesso dicono che fanno delle provocazioni nucleari. Non ha nessun interesse, nessun senso, nessuna logica che la Federazione Russa mette in pericolo le centrali atomiche ucraine, perché sono talmente vicini alla Federazione Russa che qualsiasi incidente nucleare in quel settore porterebbe immediatamente un problema di proporzioni catastrofiche alla Federazione Russa. Quindi il problema della Federazione Russa è quello di mantenere sotto sorveglianza e in sicurezza queste centrali nucleari, ovviamente. Ecco, a questo punto esistono due problemi ancora. Il primo problema è che a quel punto, se tutta la fascia della nuova Russia viene diciamo messa in maniera autonoma, bisogna che la Ucraina abbia uno sbocco non tanto nel Mar d'Azov, ma nel Mar Nero. Allora, la cosa migliore, ma uso un termine così, che si può verificare, è che Odessa diventi un porto libero, accessibile a tutti, che il porto di Odessa abbia uno statuto suo, per dire: Odessa è un territorio libero dove tutti possono utilizzarlo per gli scambi commerciali. Questo è una cosa. Per quanto riguarda l'altro problema, è Zelensky, il presidente della Ucraina. Vabbè, il presidente dell'Ucraina, la soluzione per questo potrebbe essere la soluzione che si è trovato in Georgia. quando che l'esercito della Federazione Russa era alle porte della capitale Tbilisi, si è fermato e ha detto: non si toccano le repubbliche della Abkhazia e dell'Ossetia che erano state aggredite da Saakashvili, dal presidente della Georgia, e che sperava lui che intervenissero gli americani, ma gli americani non sono intervenuti neanche allora, e lui resti pure presidente della Georgia. L'importante è che le repubbliche dell'Ossetia del Sud e dell'Abkhazia non vengano toccate. Noi ci impegniamo a impedire che queste vengano a sua volta attaccate. Dopodiché in Georgia Saakashvili è stato messo sotto accusa per traffici e altre cose. Vorrei ricordare a tutti che Saakashvili è fuggito dalla Georgia ed è andato in Ucraina, e sapete cosa ha fatto in Ucraina? È diventato governatore di Odessa. Ecco, tanto per dire alcune cose. Ecco, credo che la soluzione del problema sia ritornare al punto di partenza, cioè agli accordi di Minsk, e trovare una soluzione in quella direzione, con tutte le questioni che si pongono. Credo che se Zelensky rimane presidente non ne frega molto a tanti, cioè si arrangi, decidono loro cosa vogliono fare, però l'importante è garantire la neutralità della Ucraina e la non partecipazione dell'Ucraina a nessun patto militare, e soprattutto alla non utilizzo o comunque al non accaparramento da parte dell'Ucraina di armi atomiche. Ecco, questo è l'elemento centrale. Odessa diventi un porto libero, un porto franco, e le repubbliche che sono nate nella nuova Russia possono vivere in pace, in tranquillità e in maniera autonoma, difendendo la loro storia, cultura e tradizioni. Ecco, questo è quanto penso io, e speriamo che in questa lunga conversazione possa trovare una soluzione, cioè una soluzione deve essere una soluzione di tipo ragionevole, perché nessuna soluzione che vada al di fuori di questo, nessuno può pensare di vincere in assoluto. Bisogna trovare una soluzione che rechi il più possibile risolva i problemi e rechi meno danno alle popolazioni civili. Ecco, questo. Con questo vi saluto e a risentirci.